Penso che anche una sincerità, un registratore, una radio sveglia. Aspetta anche il caffè. Ci eravamo arrestati in una fase, soprattutto ci vanno verso la conclusione dell'istanza della lettera, in cui, come dice a un certo punto, Lacan, e gli sembra in un certo senso invitare Freud, cioè in qualche modo riprenderlo, riesporlo, è esattamente quel momento in cui in un certo senso allargando le maglie del discorso, rendendo in questo senso più piano, e quindi forse anche riducendo lo spessore, lo strato di discorsi sovrapposti e concatenati, Freud, parlando appunto del sogno, spiega cosa si intende allora per una lettura del sogno in cui gli eventi decisivi nel sogno vanno assunti come significanti, in qualche modo introducendo appunto in questo senso, introducendo un'azione di situazione attraverso l'allusione al crittogramma, che come sappiamo è un testo, la lingua scritta in una lingua che è perduta. O perché è antica, remota e se ne è persa la conoscenza, o perché è programmaticamente perduta, se invece il crittogramma come crittogramma, cioè nel caso che il crittogramma sia frutto di una cifrazione, il codice con cui la cifrazione è stato prodotto, se nota si scritto, ma chi ha scritto, per alcuni motivi secondo lui, se la fonda è quello che si leva. Oppure in un certo senso ci fanno dire che i pazzi di fatto intrattenuti dalla coscienza e l'inconscio del sogno, o se vogliamo nella narrazione del sogno, producono una condizione per cui la coscienza viene rilasciato su un crittogramma e l'inconscio si tiene la chiave, mettendosi però così nella condizione di poter assumere il risorso scoperto come un risorso privato, e quindi di assumere ciò che siamo come somma di significanti di cui dobbiamo in qualche modo comprendere il valore, stavolta che in qualche modo il codice sia stato scoperto e sia stato attivato ai fini appunto di una decifrazione. Il che significa che in questo caso decifrare si tratta di, così se ne fa passare da una cifratura a un'altra, e quindi in un certo senso non si esce dalla lettera come nelle forme più ambiziose e forse più fragili di presenza interpretativa. Però si fa qualcosa, se c'è una decifrazione produce effetti. E questo è molto della psicanalisi, siccome si sa anche nella sua versione clinica, non fa aumentare di statura, non dota di una capigliatura bionda, non ha effetti superiori agli altri, però fa qualcosa, no? Fa qualcosa, sposta qualcosa. Certo, quando le cose non vanno bene, non favorisce deliranti coincidenze tra il soggetto e i suoi ideali del io, per esempio. Quindi, in un certo senso, anche la psicoanalisi non spiega il senso di far passare il soggetto a una sorta di sapienziale conoscenza disvelata del zero del zero su di sé. Introduce, o meglio, introduce un elemento di pratica. e quindi fa cadere delle cose. E d'altra parte l'inconscio c'è soltanto quando fa cadere delle cose. Quando l'inconscio non sta facendo cadere le cose, è una supposizione che siamo pregati di non riempire di un eccesso di immaginario. A meno di non volere al modello junghiano, che ha peraltro una sua dignità, prendere la discarica così profonda da dover scendere come i palombari per tirarne fuori degli archetipi. Questa grande figura della profondità, che comunque anche in mondo forse qualcosa di buono può finire per produrre se la si riporta sul piano di cui è bene siano gli ideogrammi, che non sono, come si sa, come dice Freud, effigi del puro naturale, ma sono appunto significanti essi stessi, lettera essi stessi. Quindi insomma si tratta di leggere la lingua perduta. E conseguentemente sviluppare la Traumdeutung, mentre sviluppare l'interpretazione dei fotoni di Freud, è un costante problema di Lacan, fa reagire Freud. Prolungare l'effetto Freud, ma prolungare l'effetto Freud non è possibile restando in una ripetizione prudente di Freud, perché questo non comprende il suo effetto. In questo senso questo per lui sarà presente nei confronti di sé medesimo, nel senso che Lacan ha dovuto più volte scomunicare le proprie chiese. Rompere cioè con i lacaniani nel momento in cui questo significasse che l'effetto di Freud prorogato attraverso Lacan rischiava di chiudersi. Quindi si tratta di prorogare ed espandere la Traumdeutung attraverso, questo lo dico, sul punto lo vedremo, attraverso l'innesso a questa altezza di ciò che era vocato ad andare in questa direzione di un Saussure, e quindi l'effetto Saussure. E insomma, e quindi sostanzialmente abbiamo una traduzione dei termini freudiani in maniera tale che vadano a una tendenziale convergenza con termini saussuriani, su cui non so di questo l'avevamo visto ieri, per di Funkerschiebung, auch das Stellbarkeit, diventano appunto condensazione, spostamento, allestimento della scena, in modo che il sogno diventi a tutti gli effetti leggibile secondo quanto è ben emerso dal principio, per cui esso, per non dire il lavoro che nel sogno si sviluppa, senza le leggi del significante. Il resto dell'elaborazione, ecco, è designato da Freud come secondario, che trae il suo valore da ciò di cui si tratta, fantasmi o sogni diurni. Tag Traum, parlano di sogno di giorno, non sono meno più esperti. Per usare il termine di cui Freud preferisce servirsi per situarli nella loro funzione di adempimento del desiderio, vincer de fillum, vincer de fillum, compimento del desiderio, riempimento del desiderio, facitura del desiderio in un certo senso anche. Il loro tratto distintivo, dato che questi fantasmi possono rimanere inconsci, è la loro significazione. Di essi Freud dice che loro posto nel sogno è o quello di essere ripresi come elementi significanti, per l'enunciato del pensiero inconscio, Traumgedanke, o quello di servire all'elaborazione secondaria in questione, cioè all'assunzione che gli dice, dove il modo di distinguere dal pensiero vigile. Cioè, in altri termini, nel sogno, noi abbiamo la scrittura come nel rebus, attraverso cose che dobbiamo riferire al loro significante, riportare al loro significante, cioè in qualche modo riportare alla loro lettera, e poi abbiamo questa dimensione secondaria che consiste nel dare delle soddisfazioni a delle voglie, cioè dei desideri, attraverso le immagini del sogno. Due cose che si intrecciano. L'idea migliore che si possa dare degli effetti di questa funzione è di paragonarla a chiazze di colore. Se applicate qua e là su un mozzantino, invece va a far rientrare nella palestra di un quadro soggetto i cliché, in sé piuttosto ostici, i terrenus e i geroglifici. Cioè, in altri termini, visto che nel sogno, come nel rebus, figurano delle cose, animali, piante, cugini, e cose del tipo, esiste questa dimensione secondaria del sogno che tende a rendere coerenti le immagini, in un certo senso espungendo il loro valore significante, cioè in qualche modo espungendo le parole che significano, tentando di dare ad essi un valore di composizione. Insomma, come possiamo dire, di farne una sorta di film, non necessariamente morto, che al di là dei suoi significati resi comprensibili, un po' gratifica. Se no, come si tratterebbe nella coscienza memoria del sogno se non ci fosse in qualche modo una qualche gratificazione nel guardarselo, insomma, no? Mi scuso, lo dico così, se proprio io ho l'aria di compitare il testo di Freud, non lo faccio solo per mostrare che cosa si guadagna a non tagliarlo, sia molto nucciana che in realtà la canna del testo di Freud, no? Bisogna darlo tutto, cioè bisogna lasciare che si esprimi la totalità del suo effetto, e questo richiede l'elemento proprio a voce filologica di non operare tagli, di non espungere per una coerentizzazione riduttiva, perché in realtà Freud non viene tagliato sostenendo che ci sono delle cose che non contano, che non sono significative, l'effetto diventa un effetto molto positivo, che è quello che io sto cavalcando. C'è un'indicazione che Lacan indirettamente dà anche su se stesso, no? Difendendo la possibile imputazione di stravaganza estemporanea della sua esposizione negli scritti come nei seminari, rivendicando invece la necessità di quanto può apparire per accidentale. Quella si può sembrare una divagazione accidentale, in realtà è il luogo in cui viene messo a prova in un certo senso il sistema nel suo complesso. No? Ecco. E in qualche modo quella che può sembrare casualità fa emergere una sua capacità di entrare coerentemente della pratica che le ha lasciato uno spiraglio per entrare, come dire, se io faccio un'associazione tendenzialmente è bene che non la reprima, anche se sembra di sbagliarmi il discorso, perché se il mio discorso viene soltanto reprimendo un'associazione che evidentemente se mi è venuta ma qualche relazione ha col discorso che sto facendo, sarà un discorso che rimuoverà e quindi tradirà in qualche modo la natura dell'operazione che voglio produrre. Quindi Lacan si pone sempre delle condizioni molto onerose nel suo parlare, proprio quando apparentemente si prende la comodità di dire tutto quel cavolo che gli passa per la testa. Perché la regola che in qualche modo ispira questa pratica è che tutto quello che passa per la testa ha una ragione, a patto che passi per la testa di qualcuno a cui passano per la testa delle cose che hanno una ragione. È un po' il vero significato, una parte del significato dell'affermazione molacaniana per cui solo l'analista può autorizzare se stesso. Cioè, non è una sanzione esterna che autorizza l'analista ad essere analista, ma la convinzione non immaginaria derivante non da un giudizio su di sé, ma dalla struttura della sua pratica, di essere in grado di farlo. Questo vuol dire anche che si riguarda l'esposizione, ad esempio, nei seminari, perché anche lei sentirsi in grado di essere qualcuno che nel momento in cui associa nel suo discorso una serie di cose che apparentemente non c'entrino, sarà capace di dimostrare che non c'entrano, facendo il suo discorso un discorso più largo e più capace di produrre effetti che se questa cosa non l'avesse fatta. Si chiama tanto il lavoro del clown o dell'improvvisatore, però bisogna tenere presente che nel nostro tempo anche il filosofo che voglia essere filosofo e non solo studioso di filosofia, in un certo senso spesso rischia inevitabilmente di essere un passo dalla figura del clown. Vale anche per noi, ricordo, questo era forse lo stesso che stava sospeso un maestro importante come era Romano Bacchini, fino a quando c'era. Per cui tutto sommato è sempre rimasto, non so, Emanuele Severino, insomma, no? Sempre sospeso tra un momento filosofico alto e una comparsata in TV, non so, sull'allattamento al seno, sulle badanti, sul destino dell'umanità, presi secondo qualsiasi ordine a piacere, per una discreta botta di migliaia di euro, insomma, no? Come possiamo dire, un grillo di miglior formazione culturale. C'è anche un filosofo vero, però, non so se mi spiego, ma è difficile quando si ha a che fare con un rapporto tra discorso e verità, non sembrare un po' pagliacci. Le persone sensate non le fanno queste cose. Ormai si chiedono giustamente se la carta su cui scriveva Hegel nel 1802 era realmente commerciata a Basilea oppure si trovava solo a Friburgo. E si può tutti scrivere un serio, ovviamente. È serio veramente. Però voglio dire, ha con la filosofia un rapporto indiretto che garantisce a chi lo attiva la serietà. La serietà. Per cui poi prende il canto e mentre non aveva questa filosofia. Sì, il clown nella forma nobile è quello, non a caso fa giochi di parole e tutta una sudezza, quindi siamo in tema. Siamo in tema il clown, certo, vicino al clown c'è anche il graffioso, come si direbbe in legge nel senegato del sito di oro, no? Lui che fa concetti brillanti, che possono anche sembrare ridicolati o chiamato, gli insetti ci sono entrambe le due cose, no? C'è il clown e c'è anche il facitore di calamburi insipidi, o qui si pensa un assurdo arricchimento metaforico del linguaggio mancando la forza creativa della parola, no? Il grande buffone dell'ira, un personaggio come Ostrich nell'Amleto, insomma, no? Oppure, in qualche modo posizione intermedia, il malvolio di Knight, no? Che è un personaggio vero, però di tanto in tanto per tirarsi su come un argine di sé si veste di penne di pagone e tira fuori delle argudezza, ci avrebbero detto gli spagnoli, che fanno cascare i ginocchi per terra, insomma, no? Voglio dire, appunto, si tratta di fare giochi di parole, però i giochi di parole che contano, insomma, no? Appunto questo. Ma comunque, lo faccio, dice appunto, di pubblicare il testo di Freud, solo per portare che cosa ci guadagna a non tagliarlo, ma anche per poter situare sul punto di riferimento i primi fondamentali e mai revocati ciò che è accaduto nella psicoanalisi. Fin dall'origine si è misconosciuto il ruolo costituente del significato nello statuto che Freud ha assegnato fin da subito all'incontro nei modi formali più precisi. Quindi siamo in una pausa di ricreazione, nel senso che questa fa una percezione pura e semplice. Una volta tanto, sostanzialmente, fin dall'inizio non si è voluto vedere in Freud una cosa che poi c'era. E si decideva di ciò che per Freud era la psicoanalisi, cioè il ruolo costituente del significante, cioè la centralità del linguaggio, nello statuto che Freud ha creato subito all'incontro, cioè l'incontro è Freud. In realtà attraverso la Baldolton di sapere ciò si dice che l'inconscio è strutturato come un linguaggio. Quindi il fatto che la psicanalisi sia un esempio nel linguaggio, che riguarda il linguaggio, non è un'invenzione successiva di Lacan, ma è poi presa alla breccia. Solo che questa cosa è stata fraintesa e silenziata per depotenziare la scoperta freudiana. Dopo un attimo, presente un effetto refrigerante nella finestra. Ciò per una sua ragione, della delle quali la prima naturalmente certita è che questa formalizzazione non bastava da sola a far riconoscere il fatto del significante, perché era al comparire della Braun-Goldung molto in anticipo sulla formalizzazione della linguistica, alle quali si potrebbe indubbiamente dimostrare aver aperto la porta grazie unicamente al suo peso di verità. Perché, se qui una volta di più risistemiamo questo aspetto filosofico, epistemologico, storico in Lacan, perché in Lacan non c'è stato il pulimento di questa natura linguistica, se si può così parlare, che capite c'è senso, se incontra? Primo, perché c'è una resistenza, così come si parla di resistenza in psicanalisi. Se non voleva accorgersi di questa cosa, essendo una cosa che favoriva una serie di costruzioni. Però, anche un altro motivo, perché per poter riconoscere questa tendenza nel sesso freudiano, mancava in Freud una sua personalizzazione, possiamo quasi dire, giocando sulla carne di Freud, che questa dichiarazione così esplicita, così fondamentale, originaria, primaria in Freud, era in Freud in un certo senso un'affermazione presente, centrale ma crittografata. Un povero cane dell'austriaco dice servizio, fascismo, si parla di stanza di metonimia, di paradigma e karma. Di fatto, dice Lacan, c'è un motivo. La scoperta della linguistica come quella sussuriana, al di là adesso della distanza di Vienna, non era attiva al momento in cui Freud scriveva. Anche se, dice, in un certo senso esiste il nesso, per cui la rottura epistemologica prodotta da Freud favorisce il prodursi di grandi innovazioni, come questo c'è la linguistica. Non nel senso di discussione di scienza da Freud, ma che lo shock culturale che Freud produce in un certo senso aiuta a sdoganare tutta una serie di tentativi che sono, per dire, consanguinino al suo senza essere direttamente connessi al suo. Sono della sua generazione in qualche modo, in un senso forte, dell'espressione. Nel senso che dice specificamente Lacan, il senso di verità dell'esperienza freudiana è tale da creare spazio per altri percorsi che non a caso poi possono, insomma, ben adesso in Lacan, concludire con il suo, e se alimentano la stessa verità. La seconda ragione non è in fondo che l'inverso della prima, perché tutti i psicanalisti sono stati esclusivamente affascinati dalle significazioni rilevate nel corso, e perché queste ricevevano la loro possibilità attrattiva dalla dialettica che si usava loro in maniera. Ho dimostrato nel mio seminario che con la necessità di conoscere gli aspetti che sono accelerati di sensorialità e si comprendono gli apparenti cambiamenti di rotta, per meglio dire i colpi di timone, Freud, la sua preoccupazione fondamentale di assicurare la sopravvivenza della sua scoperta sui primi rimaneggiamenti che imponeva la conoscenza, è quello di dover dare strada o senso alla sua dottrina. Ossia, la seconda ragione, dice Freud, è in un certo senso l'inverso della precedente, non si sa ancora la linguistica. Perché gli psicanalisti erano sempre più affascinati dalla dialettica che era possibile proiettare il mondo dell'inconscio presentandola come immanente. Cioè, gli psicanalisti erano affascinatissimi dall'idea di aver trovato nella psicanalisi, possiamo dire, un'altra metafisica. Un sapere che parla obiettivamente della profondità della psiche. E si quindi fa dei concetti operativi della psicanalisi, delle osservazioni della psicanalisi, per esempio il suo riconoscere l'inconscio come linguaggio, un complesso di filosofia. Una spiegazione di come stanno veramente le cose nell'anima degli uomini. Cioè, potremmo dire, un'etologia. Questo aspetto dirompente nel senso di una riduzione fisiologica, psicologica e fisiologica, nella solita alla fine, psicanalisi, non poteva che piacere, cioè costituiva per una parte del marxismo francese, negli anni 60-70, quello di Italia autosseriano, per così dire, che in questo senso ha perso proprio in Lacan una cultura nei confronti di una filosofia come visione del mondo, come narrazione umanistica del vero. Ora dice, non a caso Freud è consapevole degli effetti sempre più accelerati di questa riduzione. E come dice molto bene, la coperta freudiana è costretta a rapportarci sono i primi rimaneggiamenti che imponeva la conoscenza. Questo accade spessissimo, no? E quando emerge una radicale novità, il problema è che questa emerge in un'urgenza di conoscenza che è apprezzata in un modo che non è coerente con il senso della novità. Per cui bisogna rapportare la novità sul vecchio. Quindi leggerla in una maniera tale che la potrebbe farci di tutto il resto. E quindi fare una lettura della psicanalisi se la renda un altro modo più nuovo di fare cose che ciò che facevate prima. Il tutto sommato mantenendo, seppure con una certa evoluzione, le fisionomie di mestiere, di ruolo pubblico, le posizioni nella comunicazione, nella gerarchia sociale, che c'erano prima. Allora, dal psicanalista diventa un particolare tipo di psicologo. Il psicanalista diventa un certo tipo di psicologia. La psicanalisi diventa la casa di grazia di aiuta, perché non è solamente nulla a che fare con la psicologia, interpretata come una psicologia diventa un manuale per usare un suicidio per richiamare l'incidente. La psicanalisi, in quanto spiegazione del profondo significato dell'anno, diventa una sorta di etnologia, una forma di critica letteraria, una forma di spiegazione delle grandi motivazioni che operano nella politica. E questo stesso produce una serie di sensazioni concettuali con gli apprezzati da parte concettuali di queste cose. E non è che non la riguardano, la riguardano più che mai, ma riguardano all'unica altezza in cui la psicanalisi ha scelto si produca, cioè quella in cui il concetto di questi saperi si mette in sessione. La psicanalisi ha rapporto con tutte queste cose, ma con tutto ciò che riguarda l'instaurarsi, il soggettirsi, il decidere la forma di queste cose, non infettare un po' delle proprie parole dalla sintassi di queste e farsi infettare un po' delle parole di queste per metterle dentro a una dialettica propria che rischia di avere sempre meno rapporti con quel fare che è la psicanalisi. È un grande terreno, insomma, noi abbiamo una gigantesca produzione di parole che sono derivate dall'esperienza freudiana. Ma se questa roba è la psicanalisi non è affatto detto. Così come io posso, lo fanno addirittura i camorristi nella loro iniziazione, parlare della Madonna di Gesù, di tutti i santi, della devozione a quanto Paolo San Farà. Certo, se mi trasmetto di alcunché che riguardi in maniera essenziale il messaggio cristiano all'interno di questi limiti di fratelli. Perché voglio dire, quindi dice, la cosa di stesso, la cosgenza di come in lui medesimo, essendo Freud tutto medico genese, aveva avuto una formazione filosofica al liceo, è stato essenzialmente neocantiano. Doveva adattarsi con il mondo di concetti che la psicanalisi veniva a perturbare. Era in qualche modo a caso lo faceva legandosi sistematicamente come Ulisse al suo salto di fronte a Scilla e Carinzi all'albero della pratica clinica.
Non vuol dire che la pratica di viene?
Sì, come?
Quindi
la pratica di viene? Sì. Una è Carinzi, la Scilla si sono Scilla. E cosa vuol dire? E insomma, il problema per Freud è quello di continuare a far emergere evidenze dal suo lavoro con i suoi pazienti. Non è, non vuol dire psichiatria, né psicologia. Lui sta facendo il suo lavoro con i suoi pazienti che mette in moto l'incontro, ne escono delle cose. Se lui pensa costantemente a ridosso di queste cose, lo fa anche quando lavora nella cosiddetta metapsicologia. Però questo non toglie che attorno a lui e in lui stesso le sensazioni di cui parlavo prima risuleggono. E allora vi sarà tutta una serie di cambiamenti che Freud produce, è stato passato dalla prima alla seconda topica. insomma, impostato una concezione fondata sul modello esercitista, ad un indice più simbolico, no? Cambi di, non di pelle, di scheletro epistemologico, queste cose sono in realtà non tanto veri ripensamenti di Freud, ma sono grandi scrolloni che Freud dà per tentare di far sì che la pratica e la psicanalisi resti in primo piano, no? Non venga annegata dalla sua specificizzazione filosofica. Mm? Non venga in qualche modo ridotta a qualcosa che fa in un'altra maniera ciò che fanno cose che non è la psicanalisi a fare. Poiché nella condizione in cui si trovava, lo ripeto, di non disporre di niente in corrispondenza del suo oggetto che si trovasse allo stesso livello di maturazione scientifica, se non c'è una famiglia di esperienze scientifiche, dice Freud, che sia all'altezza della novità psicanalitica. Freud compreso non è all'altezza di se stesso come cultura. Perlomeno non ha fallito nel mantenere questo centro all'altezza della sua dignità ontologica. Così dire. Nella Traumdeutung Freud ottiene attraverso il suo rapporto col sogno di far sì che l'evidenza su cui l'inconscio è strutturato come un linguaggio resti evidenza anche se non è in grado di costruire attorno a questo una conseguente scaduta epistemologica che cambi i linguaggi che si relazionano storicamente, culturalmente questo prodotto, non so se è chiaro. Siccome uno che avesse scoperto una cosa e che gli cambia il mondo, avesse solo la possibilità di ridire quella cosa, non di organizzare il cambiamento del mondo. Per cui ciò che può fare il Signore è la possibilità. Per cui tutti questi cambiamenti spaventi di rozza in fronte sono un modo per dire di no con una forma di comprensione fisica di ciò che fanno. Sono un modo per dire no, non è questo. In questo modo tenere in vista la cosa, perché diventa quello che ha. Di tutto il resto ci sono stati gli dèi, sono gli dèi alla francese, sono gli dèi della fine, è l'Italia. E già là senza fine. Sono altri inesorabili. Ci si è andato incontro a un tale destino che oggi l'analisi trova i suoi punti di riferimento sulle forme immaginarie che ho appena mostrato di segnarsi di riserva sul senso che mutilano. Ed è su questo che si adatta la procedura della realista, mescolandone l'interpretazione del sogno con la liberazione di Mario dell'incidica teologica, cioè di tutto il plurale dei riferimenti caricaturali, la fine della pratica psicanalitica, che lo possiamo inseguire se non facciamo nota, ma sono divertentissimi, cercando più generale il controllo e l'esaltazione dell'analisi in una cosa di segni di tale forma non si appaiono, si cerca il testimonio dell'esaltazione della segregazione come pure del rimodulato della relazione visuale di cui il soggetto è supposto tipizzarsi. Due motivi tautissime. Uno, se no il procedimento grazie a una ricerca che assicura dei suoi risultati attraverso le cose, ma come noto, c'è un procedimento grazie a cui una ricerca si assicura dei suoi risultati attraverso l'esplorazione meccanica che richiede il sensore del campo del suo oggetto. Invece sinceramente vuol dire esplorazione a testa giocante. Come si fa il palinsesto di una poco elegante espressione italiana che non riferirò. Due, la relazione oggettuale in cui il soggetto si possa ripigliarsi, la tipologia, riferendosi soltanto allo sviluppo dell'organismo, si conosce la struttura in cui il soggetto è preso, cioè la società del fantasma, nella pulsione, nella suscitazione, la struttura in cui elaboro in accanto la teoria. Allora, in altri termini, gli dèi sono assicurati, e sono inesorabili dèi, un po' come nella Fedra, no? Si trova le servì, sotto grazie sulla psicanalisi, ne hanno guardato tutti, ci hanno fatto tutti i soldi, e in realtà non c'è cosa è successo. E sostanzialmente è successo che si prende per psicanalisi ciò che non lo è. Come l'elenco indicato. Ma questa specificità fino in posizione può essere certi da fare scelte. Difficile sacrificare i colleghi sacerdoti. Si può però individuare la critica interna in una flagranza di scoperta tra i nostri sociologi di cui si tratta di sacrificare, cioè la regola analitica. Tutti gli strumenti sociali a partire dalla situazione di vita sono giustificati dalla posizione dell'inconscio del suo inconscio. Se non penso di conoscere ciò che in esso regna, non si può avere l'incontro, ovvero tutta la psicanalisi che c'è stata, non si può attaccare una parte, ovviamente, è fatta. Se l'utilizzazione casuale, modello automatico, sì, quando fa una trasforma, eccetera, no? Quello che c'è, speciale di porre di no? Sull'utilizzazione della scoperta dell'inconscio di Freud, utilizzata però al di fuori della natura che Freud identifica nell'inconscio, che è il fondamento del suo modus operandi intellettuale. Quindi, per riprendere il modello di prima, una crittografia caotica della crittografia seiana. Cioè, la psicanalisi riprende Freud, ma si appella all'inconscio, rifiutando però di assumere ciò che è l'inconscio per Freud. Quindi facendo dei grandi pasticci freudiani che possono anche avere casualmente degli effetti. Perché chi prova a fare la psicanalisi può anche ottenere dei risultati discreti, anche sbagliando questa prospettiva. Su qualche paziente con il quale la intimi di vita. Perché no, può anche capitare. Però fondamentalmente si è di fronte al totale fraintendimento di ciò che ha fatto Freud. Ed è questo totale fraintendimento che la psicanalisi ha avuto successo fino ad adesso, diceva qua. Meno male che appena Freud fa parte di un effetto che produce la forza di genità della scoperta dell'inconscio, però non fa che lì ritarlo, perché non comprendendo la relazione che c'è tra tutti i termini dell'analisi, se la matrice logica che è rappresentata dal fatto che l'inconscio è strutturato come linguaggio, fraintende tutto ciò che dice rispetto a Freud, produce un altro discorso, e con la psicanalisi ha un rapporto ambiguo e confuso, un po' come appunto i famosi ambasciatori giapponesi, dopo secoli di estensi rapporti con la Cina, andarono in Cina pensando di poter parlare comodamente, dicevano che i loro ideogrammi erano stati estensi dalla Cina. Arrivarono lì con i loro ideogrammi che erano gli stessi dei cinesi, trascurando il fatto che loro, gli ideogrammi, scrivono le parole giapponesi, i cinesi non sapevano cosa che significava attribuire. Un radicale equivoco. I suoi più stessi pensori sono di provarsi con tutti i la regola analitica deve essere tanto più religiosamente affermata, in quanto non è che il frutto di un caso fortunato. In altri termini, Freud non ha mai saputo bene quello che faceva. che in un certo senso potrebbe addirittura essere vero. Il problema non è se Freud sapesse o no quello che faceva, il problema è se quello che faceva sapeva quello che faceva. Era somatica, cioè, voglio dire, c'era un rigore. Il problema non è che lui sapesse esporlo adeguatamente in sede teorica, anzitutto per farlo in sede teorica aveva tutta la stessa cultura contro. Il sistema era assolutamente rigoroso e quindi non era fatto un operare in cui le cose succedono per caso. E quindi questo sembra in qualche modo la grande giustificazione di questo preincendimento sopra nella psicanalisi corretta. A me interessa poco questo, ma serve per ricevere una cosa che mi ha detto su. Se ritorno al testo di Freud, molto al testo, testo, lettera, perché tutto il discorso che sto facendo la carta passa dalla carta attraverso la rivendicazione del fatto che Freud l'ha detto senza farli e l'ha detto la lettera. Così come nell'incontro, quando scegliono i porcellini o la ciminiera, invece di parlare di maialone e di simboli fallici, bisognerebbe vedere porcellino e ciminiera e capire in che discorso vengono a inserirsi questi significanti. Dunque, si ritorna a testi solidi a pensare la sua coerenza della sua tecnica con la sua scoperta, coerenza della tecnica con la scoperta. Si scopre l'inconscio, ma scoprirlo vuol dire praticare una tecnica coerente con il senso della scoperta. Considerate in ora. Dentro ad un tempo questo permette di portare i procedimenti di questa al giusto posto. La serietà, la scoperta consente di strutturare in maniera articolata, attuata la tecnica. Ecco perché ogni rettificazione della psicanalisi impone che si ritorni alla verità di questa scoperta, che è impossibile oscurare nel suo momento originale. Basta leggere Freud, perché questo è l'intelligenza, direbbe il nostro. Nell'analisi del sogno, infatti, Freud non intende fare altro che i segni di inconscio e la loro più generale estensione. Una delle ragioni per cui il sogno era il più adatto al suo scopo è che il fatto, poi Cesare lo dice, esso rivela questi segni nel soggetto normale non meno che nel nevrotico. Questo, in qualche modo, indica uno scarto, un piuttosto complesso leggere il senso equivoco, tra una forzatura psicoterapeutica dell'analisi e l'analisi in quanto tale. Cosa si può trovare, adesso si potrebbe dire alla Lacan, una solo parziale conferma del fatto che gli analisti, per diventare analisti, un po' in tutte le osservanze, in quelle bande terribili che sono appunto gli analisti, ma che la parte freudiani, devono sostenere delle analisi didattiche, anche se in precedenza non sono mai, che succede veramente che sono quasi tutti degli spostati, anche se in precedenza non sono mai andati in analisi come portatori di un disagio. Dice, il mio sogno è evidente che le regole dell'inconscio non sono le regole dell'inconscio malato, sono le regole dell'inconscio. L'inconscio vale per tutti, quindi la psicanalisi è qualcosa che certo passa attraverso l'inferno, la cronte avevamo visto, non l'epigrafe della Traumdeutung, le schifezze della nevrosi, ma in un certo senso va a ricongiungersi con il nome delle scienze dello spirito. All'altezza di ciò che è in essere un punto cieco, all'altezza, cioè in cui esse non sanno quello che fanno. Questo è un po' il discorso. Le scienze dello spirito hanno un punto cieco in cui rimuovono il rapporto tra il loro configurarsi e il loro fare. Questa relazione è il cuore di una esperienza filosofica ma è un cuore che la filosofia fa molto fatica a dire e molto fatica a fare, a volte di natura. Questo è meno sto facendo, per cui Lacan concepirà il suo discorso sempre come antifilosofico, non contro la filosofia, ma certo contro il modo in cui la filosofia riduce il proprio desiderio. Ma nel caso come nell'altro, nel neurotico come nel tizio che non fa male, l'efficienza dell'inconscio non si arresta nel segno. L'esperienza psicanalitica altro non è per stabilire che l'inconscio non lascia fuori dal suo campo nessuna delle nostre azioni. Ma la sua presenza nell'ordine psicologico, in altri termini nelle funzioni di relazione dell'individuo, è una bella definizione dell'ordine psicologico inteso come il campo relazionale, in prospettiva il campo dei suoi disturbi. Nel senso che dal punto di vista psicologico, possiamo dire qualcosa che giustifichi la psicologia è il fatto che nelle relazioni tra persone nascono molti seri.
L'orientamento
sociale è detto, non lo so. No, non necessariamente, non ha necessariamente questo, è stato fatto questo da un certo punto di vista, tanto psicologo non è, è appunto come lui dice un ecologo della mente. Di tempo ormai non si parla più tanto, un tempo come possiamo dire,
ma si trova ancora,
sì, ma per trovarlo si trova ancora, una volta era stato molto detonato, si facevano assolutamente una tesi qui, ad ogni sessione di laurea, si era così vissuto come un bel pensiero floreale, non violento, un po' orientalizzante, però con comodi sia bostoniani che californiani, Margaret Mitchell sullo sfondo, insomma, come possiamo dire, da potersi leggere, forse si dice anche una forza del manifesto, insomma, è un personaggio interessante. Cioè, non è certo preso di mira, non sarebbe stato certo preso di mira dalla carta, che non l'avrebbe trovato molto interessante, ma si avrebbe riproverato perché, nel senso che con la psicanalisi c'entra solo attraverso il suo rapporto con i grandi stessi di verità che la psicanalisi produce. Il suo comunque è una persona intelligente in definitiva, una sorta di un pezzo per gli inverti molto prima e più grande, si parla, si è andata, ecco, pure le mani, certo, insomma. L'esperienza psicoanalitica altro non è che stabilire che il corso appunto ha la sua presenza nell'ordine psicologico, in altri termini le funzioni di relazione dell'individuo, merito di essere precisato. Questa non è sulla coestensiva di quest'ordine. Perché sappiamo che c'è una motivazione inconscia, si manifesta sia in effetti psichici consci, sia in effetti psichici inconsci. Inversamente, un richiamo alimentare fa notare che un grande numero di effetti psichici designati legittimamente per termini di inconscio, nel senso di esclusione del carattere della coscienza, sono non di meno nella loro natura senza più rapporto con l'inconscio nel senso freudiano. Cioè, ci sono moltissime cose che possono dirsi inconsce, senza che questo si vada inconscio, ovviamente. E dunque, solo per un uso dei termini che si confondono psichico e inconscio in questo senso, che di conseguenza ci qualifica per esempio come psichico un effetto dell'inconscio sul somatico. Cioè, in altri termini, la stessa psicanalisi, si possono dire, è data da una determinazione psicologica dello psichico. Il che in qualche modo comporta che si dice che la psicanalisi non psicologizza, anzi che psicologizza, che in qualche modo, quanto più togli il ventendo, che ci siamo parlato di Galimberti, e veniamo al tema, togli al corpo qualsiasi corposa immediatezza denotativa, noi ci vengono da cui siamo partiti, insomma, no? Il significante, forse ribalta al di là della sbarra, e balzare nella cosa, attraverso un rapporto di significazione diretta, ma evidentemente no. Se credo dire che ci sia tutto linguaggio, niente corpo, assolutamente no, assolutamente no. Non bisogna confondere il corpo con il linguaggio, ma il corpo c'è, più che mai. Il somatico, non potrà essere considerato psichico. Lettera vuol dire appunto questo, qualcosa di concreto, materiale, in un posto preciso. Si tratta quindi di definire la topica di questo incontro. Forse detto c'è la testa definita, che è definita dall'algoritmo S/S, e adesso seguono una serie di trasformazioni dell'algoritmo che sono uno sviluppo della sua potenzialità, di cui adesso ci faccio grazia, se non per dirvi che in realtà sono il completamento della traduzione a partire dallo sviluppo dell'algoritmo S grande fratto S piccolo delle nozioni di struttura determinista e struttura metaforica. Con un aspetto. Che si emerge allora una questione che ha costituito un po' un appuntamento nel nostro discorso. Ma allora, come si aggira la sbarra tra S grande ed S piccolo, tra significante e significato? Perché la sbarra deve restare sempre costitutiva. Però, se fosse una sorta di muro di Berlino realmente invalicabile, se tutto lo scivolamento dei significati sotto i significanti e così via non ci sarebbe, quindi da qualche parte questa sbarra che non si può superare direttamente attraverso il movimento complessivo dell'immagine la si aggira, e si aggira nel modo che appunto sullo spazio del significato venga il discorso di significanza. Infatti, nella struttura metaforica, noi abbiamo per l'appunto un elemento che rende la metafora quella cosa così geniale, poetica, soggettivante che abbiamo visto. Qualcosa rende possibile l'emergenza della significazione. Non ci teniamo presente che la metafora produce essenzialmente un po' tutto il nostro lessico, nel senso che le parole che esprimiamo hanno preso il posto di qualche altra parola, secondo il procedimento metaforico, spostamenti di cui ci siamo dimenticati. Per cui quando io dico testa, appunto, non ho più la sensazione di dire c'è il coccio. Anche se me ne ricordo indirettamente quando dico testone, se più che voler dire testa grossa, sento attraverso il maturativo a far venire in luce l'anfora di terracotta grossolana al posto di un'altra metafora in definitiva, no? Quando noi diciamo testa non abbiamo nessuna sensazione della natura metaforica, a meno che noi non si usi testa come metafora. La testa pensante di quel gruppo, la testa del corteo, ma se diciamo che si basta, intendiamo il capo, senza l'idea che sia una metafora. Quindi c'è questo aspetto decisivo della metafora che produce nessi su altre parole, sono prodotte attraverso procedimenti metaforici. Questo superamento esiste la condizione di passaggio sia significante né significato, e qui sopra indicato il momento, confondendolo provvisoriamente con il posto del soggetto. Perché? Perché appunto questa cosa su cui ci si inventa una metafora, si produce questo evento poetico, che è appunto qualcosa di soggettivante. Se sono io che mi invento testa al posto di caput, certo, bisogna immaginare che tutto quanto è contenuto non ci sia, questo sentimento di soggettiva mi fa essere soggetto nel senso di consentirmi di essere colui in cui si produce qualcosa di consistente, insomma, no? Ciò su cui dobbiamo ora soffermarci è la funzione del soggetto così introdotto, perché è nel punto cruciale del nostro problema. Allora, qui siamo arrivati alla relazione soggetto-lettera. C'è anche una delle situazioni che poi determina una delle questioni, per usare il termine che mi piace, più filosofiche del discorso di Lacan. Filosofiche nel senso che parla di filosofi. Come si sa, i filosofi in Lacan emergono quando c'è una necessità che vengono fuori, che quando in qualche modo il nodo decisivo del loro pensiero fa nodo nel percorso della carta soggetto. E qui sostanzialmente abbiamo Cartesio, che in realtà poi nel seminario 11 diventerà la sequenza Cartesio a Heidegger. Vediamo come. Non è solo la formula in cui si costituisce con l'apoteo storico di una riflessione sulle condizioni della scienza, il legame con la trasparenza del concetto trascendentale della sua affermazione esistenziale. Forse io non sono soggetto e meccanismo, e dunque nulla più che fenomeno, ma sicuramente in quanto io lo penso, io sono assolutamente. Posizione fondamentale ovviamente del senso di filosofi vi hanno portato importanti correzioni, e in particolare in ciò che penso cogitans, io non faccio mai altro che costituirmi come oggetto cogitato. E questa è una mostra delle più ovvie, no? Nel senso che nel momento in cui io mi penso come pensante, penso me stesso come pensante, quindi non sono più pensante, non pensato. Quindi dico, ma sono io, sì, però se tu dici, insomma, che cosa si può pensare che sia portato ai livelli più alti, la finezza, la logica, no? Resta che attraverso questa stessa situazione del soggetto trascendentale, sicurazione nel senso che io penso a solo il pensare, non ha nessun'altra corposità se non questa, non si porta dietro niente, si direbbe, il mio legame esistenziale con questo progetto sembra irrefutabile, almeno nella forza dell'attualità. Attualità. Se più cogito e attualità, ubi cogito, ibi sum. Se dove, quando anche, io penso, lì c'è stato, ci sono. Questa affermazione supererebbe l'obiezione, cioè supererebbe l'obiezione filosofica per cui quando io dico penso, dunque sono, penso me stesso come pensante, quindi non sono incognito, non sono cogitato. Perché io posso dire che non penso niente di me come pensante, solo penso. Ben inteso, ciò mi limita a non esserci nel mio essere, che nella misura in cui penso ci sono nel mio pensiero. In quale misura io lo pensi veramente non riguarda che me, e se lo dico non interessa a nessuno. Nota, ma viene ben altrimenti se conosci per esempio una persona come, perché dei filosofi? Mi faccio più candido del solito, perché pongo non solo la questione che i filosofi si pongono sempre, ma quella cui forse essi si interessano maggiormente. I filosofi dice si interessano essenzialmente al problema del perché ci siano i filosofi. Che però è una cosa un po' diversa effettivamente da quanto accade quando si resta sul cosiddetto ego. Tuttavia, se l'uso sul pretesto delle sue scienze filosofiche è semplicemente una prova di un'illusione. Perché la nozione di successo è indispensabile al maneggiamento di una scienza così come la strategia in senso moderno, e si calcoli escluso ogni successivismo. Cioè, non vale la pena di resistere all'affermazione cogito ergo sum, per negare l'esistenza del soggetto, perché ogni scienza, come l'analisi, ha bisogno di un soggetto e soggetto, ma è esattamente così come si parla la strategia militare in senso moderno, cioè un soggetto di cui i calcoli escludono ogni soggettivismo, cioè una nozione di soggetto assolutamente non espressiva. Non di un soggetto come densa originarietà, ma un soggetto come funzione del soggetto, diciamo così. Qualcosa di cui una scienza assolutamente non soggettiva ha proprio soggetto assolutamente bisogno. Ugualmente, se noi ci rifiutiamo agli effetti del codice della funzione, consente a proibirsi l'accesso a quel che si può chiamare l'universo di Freud, come si dice l'universo di Copernico. Infatti è proprio alla rivoluzione cosiddetta copernicana che Freud stesso paragonava la sua scoperta, sottolineando che un volto di più ne andava del posto che l'uomo si accenna al centro dell'universo. Posizione. Ecco, che cosa cambia allora, come dicevamo più volte, forse adesso poi è stato un po' più chiaro, che era attraverso il discorso di Lacan. Cambia la posizione del pensare, la posizione del pensiero. Il posto da cui si pensa, in un certo senso. Il posto che occupa come soggetto del significante è in rapporto a quello che occupa come soggetto del significato, concentrico o eccentrico, questo è il problema. Il mio soggetto è il soggetto del significante, cogitans, è lo stesso, quando io sono il cogitato, che il Cogitan pensa come cogitante. E poi esistenzialmente uno potrebbe ridurlo anche a un cirandellismo, no? Che la forza c'è tra me e me. Ma se volete c'è distinzione tra io e me. La cosa che in me dice io e la cosa che io sono hanno un soggetto che li unifica. Sono due robe diverse. Come a volte dicono sui posconi degli altri quando mi dicono ma tu non sei mica come dici di essere. La soluzione, come si fa? La signora Flora e così che di patola non è una soluzione se non pacifica, no? Nessuno quella che si crede, per me nessuna. Anche se in un certo senso, precisamente sarmigliano, potrebbe avere in sé un po' di quella distinzione soggettiva che è inerente al spazio espresso di molti analisti. e tutto sommato hanno bisogno di essere un po' soppressi per potersi far attraversare dai carri altrui. Se da me ci si del troppo, ci sarebbe una situazione. Ma comunque, questo è il problema. Non si tratta di sapere se parli di me in modo conforme a ciò che sono. Dico la verità su me stesso quando parlo di me, se corrisponde ciò che dico di me alle cose come stanno, il problema non è questo. Ma se quando ne parlo sono lo stesso di colui di cui parla. Sì, non c'è nessun inconveniente a far intervenire il termine di pensiero. Freud infatti definisce con questo termine gli effetti in gioco dell'inconscio, cioè dei meccanismi significanti che io ho appena riconosciuto. Resta non di meno che il codice filosofico è nel punto focale di questo miraggio, che rende l'uomo moderno così certo di essere sé, nelle sue incertezze su se stesso, o attraverso la diffidenza che da tempo ha potuto imparare a praticare nei confronti delle insidie dell'amor proprio. Cioè, la fiducia, che sarebbe in qualche modo la fiducia della ragione moderna, che sì, tutto sommato, io quando parlo sono lo stesso che colui di cui parla. Sì, io sono quel me di cui parlo. Ma questa fiducia è esattamente fondata? Allo stesso modo, se ci rivolgiamo contro la nostalgia, che è sul discorso sull'amore proprio, è evidentemente forse di un esercizio del trauma di cartesi, quantomeno di una serietà alla Rosso Corciano in definitiva, no? E voglio dire, la tesi moderna, che siamo soprattutto una tradizione moralistica, cattolica, eccetera, si è eccezionalmente raffinato. Io posso continuare a parlare di colui di cui io parlo, che sarei io, anche con un'infinita finezza psicologica, smascherando tutti i miei vizi, tutti i miei equivoci, ma tenendo in piedi questa entità metafisica comunque. Allo stesso modo, se il senso della nostra vita serve l'anima della scimmia, se riesce a cercare un senso all'aldilà della tautologia, se il nome di la guerra è un soldo, si decide non essere altro che ciò che sono, come staccarmi dall'evidenza che sono in questo stesso atto? Cioè, se io decido di dire, beh, io sono quello che sono, e però, nello stesso atto di questa confusione, ci sono un'altra cosa che è successo del rinunciato. Insomma, il soggetto di rinunciazione si stacca dal soggetto di rinunciato. Un'altra storia, non soltanto. Come pure, se mi sposto all'alcol metaforico della ricerca significanza, se mi voto a visitare ciò che sono, a venire all'essere, non posso visitare che anche se mi ci perdo, ci sono. Ora, è proprio su questi punti in cui l'evidenza sarà sovvertita dall'empirico, si ha la svolta della conversione freudiana. E allora la conversione freudiana fa saltare queste saltature tra il soggetto della mutazione e il soggetto della rinuncia, quindi per anticipare una prima sopravvivenza, utilizzo questa cosa. Il soggetto significante della metonimia della metafora, fino a compresa la saltura significante del mio desiderio, sul rifiuto del significante, sulla mancanza dell'essere, si annosa la mia sorte alla questione del mio destino, questo gioco si gioca fino alla soluzione della partita, alla sua inesorabile finezza, ma dove non sono, perché non mi ci posso situare. Sono state queste parole per la sua interpretazione, per un istante meno di soli. Penso dove non sono, Dunque sono dove non penso. Dove io penso di esserci, non ci sono. Sono dove non penso. Questa poesia contemporanea Lacan in qualche modo ha toccato questo problema, no? Il problema adesso di tornare dove non sono stato. Insomma, quando io penso di esserci, dico penso, quindi sono, non sono nella posizione del mio cogitato. Allora non sono nemmeno nella posizione, in un certo senso, di cogitare nel momento in cui il cogitare sia un cogitato indicato come cogitare. Sono un'altra parte che sono. Quindi, in un certo senso, sono da un'altra parte dalla parte in cui penso. Parole che ad ogni orecchio teso vengono sentite con quale ambiguità d'aspetto, suda la nostra presa, l'anella dell'anello del senso sulla funicella verbale. Mi ricordate, appunto, che la metafora girava in qualche modo, no? Il fatto che il posto del senso nella catena significante fosse in realtà il posto del non senso. Perché il senso si produce sempre lì, dove in realtà al posto di esserci una relazione coerente secondo il nostro buon senso, quella che legherebbe appunto la parola albero all'albero, c'è l'evidenza del fatto che questo senso non c'è. E quindi nel posto dello senso che si insegna il senso. Conseguentemente il codice per costum, attraverso l'analisi, diventa questo, se io penso ma dove non sono. Quindi certo, penso quindi sono, ma penso e quindi non penso dove sono, penso dove non sono, dove sono non penso. Ciò che si deve dire è, non sono là, dove sono il trascorso del mio pensiero. Dove io sono un contenuto del mio pensiero, io non ci sono. Penso a ciò che sono, là dove non penso di pensare. Sto pensando e non pensando a me che penso. Perché una cosa che qualche tutta molta filosofia faceva, non bisogna pensare, parentesi, troppo, chiusa parentesi, a se stessi, se si vuole pensare veramente. Perché si rischia di non pensare a ciò che è degno di essere pensato. Non vuol dire che se stessi sia qualcosa che non è degno di essere pensato, ma se ci si pensa, non lo si pensa. E quindi l'unico modo per pensarsi veramente è non pensarsi ed essere chi pensa. Sono che non si pensa che c'è.
C'è un legame, insomma, un ego,
la domanda, la scriverei in questa forma, un po' libera. E c'è il rapporto tra la carne e l'esistenza di vita? C'è in qualche modo una domanda che da una parte si va in una direzione, la quale fa un rapporto molto importante e credo che in realtà la scelta di alcuni di Trento non più importante, perciò Massimo Ricciardi, è una scelta giusta, da un punto di vista nobilmente storico giusta, insomma. Cioè, ci sono molte domande a cui la psicoanalisi taglia è importante che tagli, tagli il problema o un modo della carne. Ci sono quelle che arrivano in qualche modo da un certo da parte, se ci riflettiamo. Però, se esistenzialismo qui vuol dire semplificazione in direzione dell'esistenziale, c'è la fenomenologia. Heidegger. Ora, si dice che il mondo possa essere in un certo senso mutato in direzione differenzialistica, se sarà vero, è successo, se non ci è neanche sbagliato. Detto questo, però, faccio i conti, insomma, ci si chiede, però, certo, in un certo senso, avviarlo in direzione fenomenologica. Meno. Solito, tanto a cane. Si chiede cosa lui si occupa della vita tanto poco. Al momento non saprei dire dove è uscito, perché non c'è da qualche parte di c'è qualcosa. E ovviamente non travece per la possibilità di parlarne. Però così intendo, per questo vi dicevo subito, se reso conglomerato, si gioca di questo, si ritrova poi nell'esistenzialismo. Se secondo me la cara un problema ricettivo lo trova lì, anche se ovviamente sei una persona coltissima, cioè sarebbe chiamata bene a un esame di storia della filosofia, è una domanda più che va bene, ovviamente, ma questo va detto, insomma, se no. Perché in un certo senso Lacan conosce abbastanza bene tutta la filosofia delle storie della filosofia. Non perché dico adesso gli amici, ma insomma, non si sarebbe fatto sorprendere quando un altro è vero. Però è vero che se il discorso di lettura critica sembra tecnico in qualche modo in pochi secondi anni, dove certi sono diventati importanti per altri, certo almeno, mi sembra. Quindi io direi di sì in realtà, perché al di là di tutti i problemi è proprio quello. Certo. Bisogna arrivare a certa conclusione, però dando un po' conto di ciò sull'argomento, ecco, non si capisce lì, poi magari si scopre che quello è dovuto, che aveva 800 finanziati, tutto su chi erano così importanti, non ha assoluto mai mostrare a nessuno, se lei Miller si tira fuori adesso, che si scopre che la scrisse lui, poi sai, si sa mai che era così. Questo mi serve a due fatti, adesso è sempre due fatti, perché sono due fatti in ragazzi e nessuno solo. È il braccio di Nebius, se l'algoritmo è F fratto S. Cioè, voi apprezzate il significato, ma c'è il significato che faccio sotto. Se il matto di Nebius, il braccio del P si gira, dovrebbe mostrare l'altra sua parte, ma la prima ci ha girato. Sto una ferma faccia della luna, ma la faccia in ombra della luna c'è sempre in ombra, sempre sempre in ombra. Questo mi chiede due facce, cioè se tu penso ciò che sono là dove non penso di centrare, mentre non sono là dove sono il trascinto del mio pensiero, il trascinto del mio pensiero è proprio un sociale immaginario, no? Cioè se la racconto di me. Io sono qua, io sono là, e così via, insomma, no? Questo mi chiedo, due parti si collegano, si crea un fatto che la verità non si evoca che quella dimensionale di grazie di ogni realismo nella creazione, cioè la propria virtù e la mezzanina, come pure con quest'altro fatto si sentono c'è altro accesso che il duplice comico della metafora, quando si ha la loro unica chiave, se il grande scritto dell'algoritmo siciliano, non sono sullo stesso piano. Se l'uomo si ingannava a credersi situato, del loro comune arte e non è da nessuna parte. Ecco, questa è la rottura dinamistica che vogliamo di Lacan. Questo è vero che Freud non ha fatto l'aspetto, perché c'è Freud. Se so che Freud ha scoperto non è questo, non ha scoperto nulla, non ha scoperto Freud. Sì, tra significato e significato c'è una parte. Perché conseguentemente tra io che so di pensare nel me stesso senso precedenza non c'è una coincidenza, c'è una sbarra. Per cui se io posso pensare di forzare sulla sua di significante e di significato la mia coincidenza umanistica di soggetto umano, se esattamente io li scopro che questo non c'è, non funziona, perché questo non lo dico adesso, ma in vari modi lo dice Freud, per portare l'eccesso agli altri a credere che invece sia così, sono capaci di fare le cose più disumane del mondo. Perché se pensate, guarda, per far coincidere il proprio significato, il proprio significato, la forma di una identità che si vuole come arrivo di un valore, siamo disposti a massacrare gli oppositori interni come dei, scattare la guerra con gli altri popoli. Sviatura è secondaria. Io sono rigorosamente fermo, ammazziamo tutti noi rigorosamente fermi. Se sono in sposto, poi loro sono stati soli fermi, so che ci sono 45 persone che non lo sono. Non sappiamo però noi servi tutti quelli che non sono sposti, che faccio che faccia tutto. Istituiamo una relazione diretta tra significato e significato. Una cosa che ha profondo valore umano. Morti, sette, finisce subito. E se ne c'è il caso di fare una presentazione. Non a caso, nella vicenda politica cui faccio riferimento, si mancarono con una delle buone pratiche. Cioè, delle buone disarticolazioni, delle identità fittizie, e proprio per essere fittizie, avevano bisogno di grandi miscele di sangue per poter sembrare vere, almeno fino a quando si massacrava qualcuno. Quindi Freud avrebbe visto sostanzialmente sul proprio polso della metapsicologia la forza del polso delle Zeitgemeinschaft, cioè delle considerazioni attuali sulla guerra e la morte. Appunto, come ho già detto molte altre volte, quando Freud scopre c'è la grande cultura europea, la grande cultura umanistica europea, la grande scienza, la grande letteratura, la filosofia, il diritto, quelle cose che poi negli anni 1870, nel 1914, avevano garantito, sembrava, la pace, la prosperità dell'Europa, per cui si ammazzavano solo negri, indiani, cinesi, e delle rotte sudamericane, cioè feccia, l'uomo in cui corrisponde il significato e il significato, questi qua sono proprio materia, finanza, quantità, capicene di casa, sincapace, beh, ecco, questa roba salta in alto, si sbudella in Europa come se si fosse dei trogloditi con la clava, e questo dire che quella saldatura non era vera, se bisogna ricercare un soggetto umano. Dire una posizione che casomai si vuole fondare la sua presenza sulla qualità di una pratica che non mette in conto un fondamento che si metta in pace una volta per tutte. E poi questo sicuramente lo dico così fuori registrazione che si è cancellato questa parte. Se mi fa pensare delle terribili ritratti tutte le volte che sento parlare a proposito della Costituzione Europea, non soltanto, delle radici cristiane. Ma non perché abbia nulla contro il cristianesimo e la sua grazia importante, ma perché vedremo fissato là, nella radice, come se fosse una sorta di radice di un albero un vagabondo se ne è tornato, si può pensare a tutte le risultate che si possono nascere. Nel momento in cui si inserisce il titolo di volo al posto delle fondamenta di una casa, ma in che come si fa? Che anche noi i principi religiosi, che sono tali, si muovono dal cielo, si realizzano a tutti noi e fanno parte del nostro presente e del nostro futuro. Cioè, parlo là come un passato.